Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
E allora buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina abbiamo un ospite veramente particolare, ci porterà in un mondo, quello dell'Africa, ma ce lo farà attraverso la propria professione, una professione molto importante, vedremo, e sicuramente rimarremo molto molto colpiti da questa testimonianza. Io do il buongiorno e la benvenuta in studio alla dottoressa Sara Staffaroni.
Buongiorno.
Ciao Sara, buongiorno.
Buongiorno Giuseppe, e grazie infinite dell'invito e grazie per l'opportunità di far conoscere le mie missioni, ma soprattutto di far conoscere l'associazione con la quale collaboro, che si chiama AMCA Ollus ed è un'associazione di Roma, e per me è un privilegio e un onore essere parte di questa equipe e di collaborare con loro.
Allora, diciamo subito, Sara viene da Gubbio,
sì.
Okay? È un'Eugubina, si dice così,
e
lo ci ha chiesto se il Montingino è stato illuminato, ma questo di sicuro sì. Docente, come abbia detto, facoltà di medicina, qui sei docente di facoltà di medicina e chirurgia e sei ostetrica.
Esatto.
Esatto. Allora, partiamo però da questa cosa. E ti sei occupata, ti occupi di volontariato attraverso questa associazione in Africa, quindi una cosa molto importante. Diciamo subito che io ho visto Sara nell'emittente Arezzo TV con cui sapete collaboriamo, e mi ha colpito questa storia. Quindi partiamo proprio da questo, Sara. Prima di tutto, la tua attività di ostetica, si fa l'ostetica comunque anche perché si vuole un contatto con le persone, no Sara? Come è nata questa cosa?
Sì, assolutamente, sono un'ostetrica e sono convintamente un'ostetrica, e amo la sala parto, anche se comunque la mia carriera mi porta a volte anche altrove, come per esempio nell'ambiente universitario, nell'ambiente appunto della didattica. Amo sicuramente stare a contatto con le persone, ma nella mia carriera e nei miei studi ho scoperto anche questa diciamo passione e anche attitudine alla formazione di nuovi professionisti e di nuove professioniste, e quindi di conseguenza sicuramente due aspetti che vanno sicuramente di pari passo, anche se diciamo che l'emozione e tutto quello che si prova, il coinvolgimento che si prova in sala parto con le donne appunto in travaglio durante la nascita di una famiglia o anche durante l'ampliamento di una famiglia, magari se è il secondo o il terzo figlio, è sicuramente un'emozione unica che ogni volta lascia sicuramente il segno, e ogni volta diciamo è come se fosse la prima volta. Non mi abituerò mai all'emozione, a quella stretta allo stomaco che si prova nel momento in cui senti quel neonato venire alla luce, e il pianto, appunto il primo pianto del neonato, e quando vedi che comunque tutto è andato bene. Sicuramente
sono un po' come se fossero anche figli tuoi, mi viene da dire, quando fai nascere insomma un bambino, una bambina che sia, no? Senti, ma poi andiamo sul tema serio, ma quanti papà, padri, compagni, insomma, hai visto cadere in terra se sono lì?
Ma devo dire pochi.
Sì, no, te lo chiedo perché...
No, pochissimi, veramente nei miei 12 anni di carriera ho visti veramente pochi, forse 5-6 che io ricordo.
Che svengono,
che,
no?
Che svengono, sì, che hanno magari un momento di difficoltà. Transitorio, però no, assolutamente, diciamo che in quel momento credo che sia più la concentrazione nel vedere la compagna appunto o la moglie partorire comunque la nascita di un figlio, piuttosto che magari pensare alle scene diciamo che possono creare un pochino più di sensibilità, come per esempio sangue o cose del genere.
Vabbè, comunque questa è una cosa. Poi allora, nell'interno della tua attività, insegnamento, abbiamo capito, l'ostetica, però poi hai pensato anche di dedicare questa cosa tua come volontariato verso l'esterno. Ostetica senza frontiere ti definisci. Hai pensato di andare a dare una mano nei paesi dove magari figure così, chissà quante donne poi muoiono perché non hanno questo supporto. Ecco, com'è nata questa tua volontà, Sara, attraverso l'associazione, ma qual è stato l'incipit d'inizio?
Allora, sicuramente io mi definisco ostetrica senza frontiere a monte, perché sono ostetrica senza frontiere prima ancora di diventare ostetrica. La prima missione l'ho effettuata, che ancora non ero nemmeno un'ostetrica, avevo 22 anni, ero laureanda. E il primo Movens sicuramente nasce da un passato molto molto remoto. Io non mi ricordo esattamente che cos'è che mi ha spinta a fare la mia prima missione, però ricordo esattamente che sin da bambina, quando vedevo le immagini in televisione di bambini magari meno fortunati di me, che non avevano cibo, non avevano giocattoli, e invece io, che vivevo comunque nel lusso sicuramente di una famiglia media, e mi chiedevo sempre: ma perché bambini come me nel mondo sono costretti a condurre una vita completamente diversa dalla mia? E facevo queste domande anche in casa, anche ai miei genitori. Poi crescendo, sicuramente questo mio dissenso, questa mia disapprovazione doveva trovare una forma di azione in qualche modo, e quindi ho deciso durante i miei studi di fare questa esperienza e di vedere come sarebbe stato poi partire, essere lì, trovarsi lì e veramente effettivamente cooperare con loro. E quindi ho avuto questa opportunità durante il mio ultimo anno di università e sono partita. Poi da lì è stata un'escalation, diciamo che la prima missione è stata dura.
È stata dura,
è stata molto dura. E quando sono tornata ho dovuto fare i conti.
Dov'è che sei andata la prima missione in Congo?
La prima missione in Congo, esatto. E quando sono tornata dopo circa 2 mesi che ero lì, sono tornata, ho dovuto fare i conti con quella profonda malinconia che noi banalmente chiamiamo Mal d'Africa.
No, dai, lo sento. Sentita dire questa cosa, ma dai.
Esatto, però secondo me più che, cioè noi banalmente la definiamo Mal d'Africa come se fosse una profonda nostalgia, però secondo me è stata una forma anche di depressione. Io non ho avuto, non riuscivo nei mesi successivi al mio ritorno a raccontare quello che avevo visto e quello che avevo vissuto. Ho avuto un blocco emotivo come se ancora fossi rimasta lì. E poi chiaramente con il tempo che passa, magari anche con i dovuti aiuti, sono riuscita a sbloccarmi, e da lì è stata un'escalation e nella mia testa rimbombava solo il devo tornare, appena mi laureo torno. E così è stato, e poi da lì comunque sono continuata ad andare. Chiaramente quando si lavora è più difficile chiedere permessi, aspettative, eccetera. Certo. E quindi si va per periodi.
Eri laureanda, mi hai detto, vero?
In quel periodo sì. Poi quando mi sono laureata sono tornata, e poi quando ho iniziato a lavorare sicuramente sono ritornata altre 4 volte, però per periodi più brevi.
Perché devi chiedere permesso, non so, per andare in questi
esatto.
lavori. Allora io voglio iniziare a mettere delle immagini che magari, ecco, sono delle immagini belle perché danno la vita, magari qualcuno può dire sono immagini un po', no, sono belle. Io metto subito la prima, che tra l'altro è in bianco e nero, e a me il bianco e nero mi affascina. Questa è la, quando tu dai la vita, cioè sostanzialmente dai la vita, il primo
aiuto,
momento aiuti, ecco, no,
a dare la vita,
la mamma che la dà,
sì, assolutamente,
senso, porti alla vita, porti al fuori, cioè come aiuti a far nascere un
aiuto a far nascere, se non mi voglio prendere tutti
no,
quelli,
no, sì, sì,
meriti,
vabbè, no,
assolutamente,
no, per me da uomo è più difficile, te lo dico subito.
Noi sicuramente anche come ostetriche, sia in Italia ma anche in tutto il mondo, siamo il contorno che supporta, che aiuta, certo, che incoraggia, certo. Ma sicuramente il bambino o la bambina lo fa nascere, certo, la mamma.
Senti, quando sei arrivata lì, no? La prima volta, poi ci sei tornata, no? Ma la prima volta mi piace, hai trovato esattamente quello che pensavi o è stata una cosa completamente diversa? Perché questa mi è saltata la domanda, te lo voglio chiedere, bisogna te la dire.
Ho trovato una situazione completamente diversa. Io sono partita la prima volta, diciamo anche con quella presunzione che un po' si ha, di dire va bene, vado e salvo il Congo, adesso insegno l'ostetricia a tutte le ostetriche del Congo, vado e salvo il Congo, arriva la Sara che sicuramente porterà dei miglioramenti grandiosi in Congo. E diciamo che era una cosa che io, diciamo, una convinzione che io avevo dentro ma che non esprimevo, ma che banalmente si è ripresentata quando effettivamente mi sono trovata lì e mi sono resa conto che oltre a non riuscire a fare quei cambiamenti grandiosi che io mi aspettavo, sono stati loro che hanno salvato me.
Vabbè, tu erano le buone intenzioni, tu sei partita con le migliori intenzioni, mi viene
assolutamente
a dire.
Però c'è il passaggio successivo, sono stati loro che hanno salvato me, non io che ho salvato loro.
Ce lo dici magari che cosa ci manca, perché magari io non lo percepisco perché non sono stato in Africa, no? Voglio dire, ecco, sei andata in un villaggio come ci possiamo immaginare o sei andata in una struttura, cioè che era un ospedale, qualcosa del genere, Sara?
Esatto, allora io la prima volta sono andata nel villaggio.
Metto delle foto che sono bellissime, mi invito a vederle su Facebook e YouTube perché vabbè, vai.
La prima volta che sono andata, essendo che comunque ancora ero laureanda, ho fatto una breve esperienza nella clinica universitaria Lubumbashi, nella città, e sono rimasta 3 settimane lì a fare le guardie con le ostetriche appunto della clinica universitaria. Successivamente sono andata nel villaggio, sono stata nell'ospedale da campo, e nell'ospedale da campo chiaramente oltre all'ostetricia si fa di tutto, cioè si fa assistenza comunque a qualsiasi tipo di urgenza ed emergenza, ti arriva magari un incidente stradale, un bambino investito, si fa di tutto, magari un politrauma, si fa una colica renale, qualsiasi tipo di cosa che capita nel centro di salute, chiaramente uno deve intervenire, perché poi noi garantiamo assistenza sanitaria a tutta l'area di Mabaia, quindi tutta l'area di Mabaia fa riferimento al centro di salute di Kanyaka, che è presidiato appunto da noi di AMCA, e ci sono volontari chiaramente italiani, ma ci sono anche dipendenti di AMCA locali, quindi noi cooperiamo con i dipendenti locali.
È chiaro, il Congo ha una storia molto particolare, come ci raccontavamo prima, insomma, tra l'altro oggi sono famose, sai, le miniere di cobalto del Congo,
sì,
dove,
esatto,
c'è uno sfruttamento,
sì,
enorme. Quando si parla poi di mobilità elettrica si dimentica che il cobalto, il 40% del cobalto venga da lì,
Congo,
in
sì.
Che situazioni? Una domanda che ti faccio mentre ti vediamo qui all'opera, che veramente immagini bellissime, ma si vede, ci sono tante nascite in Congo, no? Ma in genere in Africa, ma non c'è un programma, non ti do, voglio dire io, di prevenzione, cioè non ci sono misure, insomma, cioè, ci sono tantissimi bambini, e i bambini va bene, però vivono in una situazione, insomma, che per noi, vedendola dall'esterno, tu adesso poi mi dirai com'è effettivamente la condizione, può anche stridere con un po' quello che è la nostra vita, no? Ecco, da noi denatalità all'ennesima potenza. Ci racconti,
esatto,
un po' di come vive nei vissuti?
Allora, sicuramente, sì, sicuramente il Congo è una nazione che non ha un sistema sanitario nazionale del tutto gratuito e garantito per tutti, non è universale come il sistema sanitario nazionale italiano. E di conseguenza chi può permettersi le cure, quindi chi può pagare le cliniche in città, che sono cliniche prevalentemente inglesi o che appunto vengono costruite da da inglese e francese, quindi filo francese o filo inglese, che sono tutte a pagamento. E quindi
tutte a pagamento,
e quindi chi può permettersi di curarsi si cura nelle cliniche in città, e invece chi non può permettersi appunto di spendere dei soldi per curarsi non si cura. E quindi noi siamo lì a Cagnaca e garantiamo appunto
questo qui tutti... parlano francese, Centre de Santé de Cagnaca,
esatto, sì, è colonia francese il Congo, sì. E quindi noi siamo lì a Cagnaca appunto e garantiamo quel diritto universale, quel diritto appunto base, che è quello, il diritto alla salute, andando ad intervenire appunto su tutta l'area di Mabaia. E siamo lì e siamo anche un punto di riferimento per tutta l'area di Mabaia, quindi qualsiasi persona magari ha bisogno di un consiglio o anche di un intervento viene e si fa in maniera gratuita. Misure preventive ce ne abbiamo assolutamente, perché noi lavoriamo soprattutto sulla prevenzione, e quindi prevenzione della trasmissione verticale dell'HIV, quindi prevenzione della trasmissione da madre a figlio dell'HIV durante la gravidanza, il parto e l'allattamento al seno. E quindi portiamo avanti appunto questo progetto che va a garantire terapia, controlli e assistenza durante tutta la gravidanza e durante anche il periodo dell'allattamento, e anche prevenzione della malnutrizione infantile, prevenzione anche delle malattie sessualmente trasmissibili. E quindi abbiamo questi programmi di prevenzione proprio perché cerchiamo di lavorare sulla prevenzione piuttosto che sulla cura.
Ecco, capito. Senti, tu hai portato anche un paio di video, intanto ce ne guardiamo uno.
Sì, assolutamente. Molto volentieri.
Non so se c'era l'audio su questi video.
Sì.
E allora non mi chiedere perché non lo ascoltiamo e nel frattempo lo teniamo noi, vediamo un po' perché non si sente l'audio. Allora, vediamo, non me lo dà l'audio qui su questo video, non so perché, poi magari lo cerchiamo di mettere dall'altra parte. Comunque ci immagina,
sì,
l'immagine è insomma, ecco, quando vediamo bambini così con queste stagne che portano l'acqua.
Sì, sono portano di tutto, sì, acqua, cibo, sì, assolutamente.
Insomma, e vivono su questi villaggi sostanzialmente. Ecco perché ti dicevo, il tema dei bimbi ce ne sono tantissimi, tra l'altro, vedo, quindi è una cosa molto importante. Giovani anche madri, mi pare di capire, Sara.
Assolutamente, sì. L'età media del primo figlio è 16 anni, circa, sì. 16 anni e mezzo, ecco, se vogliamo fare una stima proprio precisa.
Vediamo quest'altro video, se c'è un audio. Eccolo qua. Guarda che belle immagini. Beh, veramente commovente, Sara, complimenti.
Grazie.
E devo dirti che, insomma, forse non so quanto possa essere così, quanto io possa, come si possa trasferire quello che effettivamente si può vivere lì in questi contesti. Tra l'altro, chissà, te ti vedono come una persona, insomma, tu porti aiuto lì, tu porti, quindi diventi un po' la madrina di tutti, mi viene da dire.
Sì, come tutti gli altri volontari, ovviamente.
Sì, ovviamente.
Siamo molto integrati nel contesto, perché comunque ormai cooperiamo lì dal 2001, e quindi ecco, sono quasi 25 anni che c'è la presenza costante dell'associazione AMCA e quindi tu ovviamente sei lì con la maglietta con la scritta AMCA, sei riconoscibile, sei tu di AMCA, ecco. Poi è chiaro che tanto se vedono persone bianche nel villaggio di Caniaca siamo per forza noi, perché non è che è molto inusuale vedere persone bianche, ma anche se vai in città non si vedono persone bianche.
Ecco, la città quanto dista da quel villaggio?
La città dista circa un'ora di macchina, che è Lubumbashi, la città più vicina, dove c'è comunque una grande città, c'è l'aeroporto, c'è tutto, una città molto fornita, anche molto caotica, e diciamo che sì, è una vita completamente diversa. Anche lì si vede comunque anche la corruzione su più livelli.
L'Africa è sicuramente un caleidoscopio di queste cose nei vari stati. Una cosa che ti voglio chiedere è pericoloso fare queste attività? Cioè, sai che l'Africa a volte si sente parlare, sai, ultimamente la Nigeria, queste cose del Boko Haram, come si chiama, sì. Insomma, l'arrivo sempre più di fronde di fondamentalisti che mandano via francesi, mandano via, insomma, la storia, la geopolitica dell'Africa sta sicuramente cambiando. E ecco Sara, questo aspetto qui, almeno nel Congo, si vive qualcosa del genere? Voi volontari siete sempre visti anche per la vostra sicurezza, voglio dire, no? Insomma, com'è la situazione, Sara? Come ti senti di dire?
Allora, dico che tutte le volte che sono stata in Africa non ho mai percepito grande pericolo. Diciamo che non è chiaramente consigliabile uscire di notte da sola, cioè devi avere comunque quelle accortezze che sicuramente a Gubbio per esempio uno no, però tutte quelle accortezze tipo non uscire da sola, ma da sola è difficile che usciamo anche di giorno completamente da sola, insomma usciamo sempre in gruppo, e ovviamente non frequentare determinati posti di sera appunto quando è buio. E poi per quanto riguarda la sicurezza in generale, sicuramente il Congo è uno degli stati più pericolosi, perché ci sono delle guerre civili, che attualmente ancora sono in auge.
Porto, guarda, ho messo come sfondo questa che penso tu conosca tutte queste persone.
No? Assolutamente sì, assolutamente.
Quindi dicevamo,
sì.
Ci sono anche le guerre tribali, si chiamano così o no?
Allora, guerre tribali nei nostri contesti, nei nostri villaggi, no. Sicuramente ci sono appunto quelle guerriglie che nascono e muoiono lì, però ecco, più che altro è quello che a noi ha messo più pensiero quest'anno, che non sapevamo fino all'ultimo se andare o meno, poi eravamo sempre comunque costantemente in contatto con la Farnesina, con il console, e è il fatto della guerra civile appunto che c'è a Kinshasa e a Kivu, e noi eravamo esattamente in mezzo. tra Kivu e Kinshasa, quindi ecco, diciamo che non è come andare in gita a Firenze, però con delle dovute accortezze, soprattutto nel villaggio si sente meno la pericolosità del posto. In città sicuramente molto di più, perché in città è una città molto caotica, e sicuramente ci sono anche tanti di quei bambini che anche diciamo che vengono drogati dagli genitori per andare in giro a fare degli scippi, e questo è un altro problema emergente.
E voi su questa cosa qui che potete fare? Cioè, no? Voi volontari che potete fare?
Purtroppo poco.
Senti, come vedono il mondo esterno queste popolazioni, specialmente anche i bambini? Io mi rimango ancora con i sorrisi che vediamo da queste foto, questa contentezza, questa allegria, forse derivante dall'età, insomma dal vivere in un contesto come abbiamo parlato. Ma come vedono il mondo fuori loro? Hanno la percezione di cos'è il mondo fuori?
Loro sicuramente non hanno la percezione di com'è il mondo fuori, ma perché non hanno gli strumenti e sono felici per questo. Sono felici per questo, perché quello è il loro mondo, quella è la loro vita, quello è il loro villaggio, le loro persone. Sono felici, stanno sempre insieme, fanno comunità, fanno gruppo. gruppo e diciamo che veramente vivono tutti insieme, hanno uno spirito di condivisione anche con l'altro, anche di aiuto, di mutuo aiuto con le altre persone del villaggio, che veramente è invidiabile. E io poi, stando lì, ho imparato l'importante filosofia dell'Ubuntu. Oddio, sono perché noi siamo.
Sì,
loro dicono Ubuntu per dire io sono perché noi siamo. Come posso essere felice io se sono circondato da persone tristi? E quindi ecco questo senso anche di condivisione, di essere tutti sotto lo stesso cielo, e se ne crolla un pezzo crolliamo tutti.
Un senso di comunità, devo dire, molto forte questo.
Assolutamente.
No? Da noi si è persa questa cosa.
Assolutamente sì.
Senti, l'istruzione lì, come ci sono delle scuole, lo fate un po' voi?
Sì, anche l'istruzione, noi appunto con l'associazione AMCA ci occupiamo appunto di garantire tutti i diritti, quei diritti fondamentali che sono sanità, ma è anche appunto l'istruzione base, e abbiamo la scuola primaria lì nel villaggio di Caniaca, e abbiamo quest'anno registrato altri 52 nuovi alunni della prima elementare, e appunto garantiamo anche quest'altro diritto, che è un diritto fondamentale che per loro non è scontato.
Senti, ci racconti velocemente un paio di momenti, se te li ricordi, quelli che ti vengono subito al volo, che ti hanno particolarmente colpito.
Simpatici o antipatici?
Quello che ti va a condividere con noi. Ecco.
Allora, ne racconto uno simpatico e uno antipatico, però parto da quell'antipatico perché così poi ridiamo. E in una delle mie missioni, appunto, come dicevamo prima, anche la mortalità materna durante il parto, durante il travaglio, durante il parto e nel postpartum è molto elevata, e una notte mi è capitato appunto che una donna giovane muore di emorragia del postpartum, fa un'emorragia massiva che noi ovviamente non avevamo gli strumenti, a parte quei quattro farmaci da fare, e l'emorragia non si è bloccata, quindi è morta insomma dopo un quarto d'ora, 20 minuti. La mattina successiva è arrivato il marito per ovviamente prendere il bambino, e ci ha abbracciati, a me e alla collega congolese, e ci ha ringraziate. Grazie che vi siete prese cura di mia moglie e di mio figlio.
Bello questa cosa.
E quindi questa è stata la dignità di quell'uomo mi ha colpita particolarmente, chiaramente era disperato, distrutto, piangeva chiaramente, però in questa situazione diciamo terribile, terrificante, lui ci ha ringraziato.
Non voglio nemmeno pensare, forse non so nemmeno se faccio bene a chiedertelo, cosa hai provato tu che sei cosciente che magari se tu avessi avuto strumenti, non so se potevi salvarla quella.
Assolutamente
donna.
Sì, fossimo stati in Italia, quella donna si sarebbe salvata, ecco, come si sarebbero salvate tutte le altre.
Ecco, non voglio pensare che tu la consapevolezza di dire ti potevo salvare, ma non ho
il senso proprio di impotenza della terra che ti crolla sotto
questo,
i piedi.
Mamma mia. Vabbè, e l'altra che mi volevi raccontare?
L'altra, che è un diciamo aneddoto più simpatico, praticamente me ne vengono in mente un paio adesso.
Dille,
effettivamente
il tempo ce l'hai, perché ci stai
effettivamente me
cosa.
Ne vengono in mente un paio, per esempio la cena a casa di un personaggio, un noto personaggio del villaggio, diciamo una persona molto estrosa, molto conosciuta nel villaggio proprio perché è un bel soggetto, un bel personaggio, che ci ha cucinato il topo del villaggio.
Oddio, fammi capire, scusami.
Che si è presentato, noi tutti contenti,
cos'è,
che eravamo a cena lì. È un topo grande del villaggio, che non è il topino da fogna,
no.
Però è un bel topo.
Un topone, un marmottone.
Sì, tipo un castoro. Grande, chiaramente che lì l'impianto fognario non c'è, le fognature non ci sono, quindi malattie,
Scarrozza.
Sì, sono topini che vivono toponi che vivono lì nel villaggio, che vengono catturati e uccisi come da noi magari la selvaggina. E quindi niente, ci ha fatto assaggiare questa prelibatezza e tutti che facevano finta di sentirsi male sono rimasta io. Mi ha detto no, l'ostetrica lo deve assaggiare, e dico va bene, assaggeremo.
E quindi sei qui mangiato oggi, quindi.
Sì, 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 sono sopravvissuta, sì, 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 assolutamente. Però no, è stato un bel momento.
Ti sei trovata un attimo di dire, ma insomma...
Mi sono guardata intorno, tutti che sparivano, e dico, sono rimasta da sola.
Cos'è quella roba che stavi preparando lì, con le, che è farina?
Quella no? Sì, è farina e che
ma
aiuta...
Ma c'è il grano, c'è il grano lì?
C'è grano, c'è orzo, ah, c'è farro, sì, farina...
Va bene...
C'è anche tapioca, manioca, c'è tutto.
Senti, avevi promesso, ce ne dicevi due però lì, eh?
Ok, allora una mattina io avevo fatto la notte, quindi ero rimasta da sola nella nostra casa, nel villaggio, nel nostro diciamo dormitorio dentro il villaggio, e quindi io da sola lì dentro casa mi sveglio per fare colazione, tutti gli altri erano già partiti per le attività, e mi sveglio e apro la porta della nostra casa, diciamo la nostra specie di casa, e praticamente cioè, lì ovviamente gli animali tutti allo stato brado. Entra una capretta dentro la cucina, una capretta dentro la cucina, e io dico, oddio, adesso come faccio? Mi sono messa in piedi sul tavolo e cercavo di mandarla via, in piedi sul tavolo, perché lei mi veniva addosso perché avevo il panino in mano, quindi
ecco,
voleva, ecco.
Voleva mangiare, insomma.
E quindi io sono salita in piedi sul tavolo e cercavo di mandarla via, poi alla fine è arrivata la nostra, diciamo, custode della casa, che ci faceva, diciamo, delle pulizie. Sì, ci aiutava un po' anche con la cucina, eccetera. L'ha presa e l'ha sbattuta fuori violentemente. Io non avrei mai avuto il coraggio, grazie che mi hai salvata, perché altrimenti sarei rimasta qui in piedi sul tavolo tutto il giorno.
La domanda sarebbe se avessi mangiato più contenta la capra o il
toppone. Sì,
topone,
sì,
comunque.
Sì, no, ma abbiamo mangiato di tutto.
Va bene, bella questa cosa, e sicuramente tu la racconti in tuoi profili social, la sconti questa cosa. Hai pensato mai di scrivere un libro? E là te l'ho lanciata. Ora non ti puoi
allora, non sono una scrittrice. Negli
però,
anni
però di esperienza ne hai, cioè da raccontare, no? Di cose da raccontare,
sì,
ne hai.
Sì, assolutamente. Negli anni, appunto, durante le mie missioni ho sempre scritto diari di bordo, quindi ho sempre tenuto memoria, traccia di sensazioni, di episodi, aneddoti, eccetera. E quindi sono arrivata ad oggi che avevo tipo 6 quaderni scritti con tutte le mie memorie, tutti i miei racconti, e quindi dico, ma perché non provare ad integrarli tutti insieme e cercare di fare qualcosa?
Insomma, penso che il coraggio non ti manchi dopo aver mangiato il topone. Io penso che no, più che altro dopo aver messo al servizio veramente lodevole questa cosa che fai, ti faccio i complimenti. Dopo aver fatto questo, credo che non ti... Ecco, che fai? Un libro?
E ci sto provando, però ecco,
dai,
adesso vediamo
ma
dai.
Ma questa è una cosa, allora, qui ora
tra i vari impegni.
Guarda, sei in diretta su Radio Fly, sono le 12.03 e 25 secondi, quindi non puoi, siamo in diretta rigorosamente in questa domenica mattina 14 dicembre, e allora io da te voglio una promessa. Che quando l'avrai sto libro, l'avrai pubblicato, fai quello che ti pare, però ce lo devi venire a parlare, ce ne
assolutamente
devi a presentare anche qui, perché
prometto.
C'hai, guarda, c'hai affascinato, credimi Sara, c'hai veramente affascinato su questo tema. Ma ripeto, ringrazio anche Arezzo TV che mi ha fatto conoscere te, insomma, quindi ti ho visto, guarda, mi è veramente piaciuta questa storia, quindi una storia, un'ostetrica senza frontiere, senza confini, senza, devo dire, anche senza paura, però un'ostetrica veramente che mette al servizio la propria conoscenza, è veramente una cosa lodevole. E quello che mi colpisce è il sorriso di queste persone. Tu dirai, vabbè, il sorriso del loro vivere, Ubuntu, mi dicevi,
Ubuntu,
no? Ecco, quindi stamani abbiamo imparato,
che sarà anche il titolo del libro, spoiler, un altro piccolo spoiler.
Penso che non ci sia titolo più indovinato di questo, quindi benissimo. Senti Sara, io ti ringrazio, abbiamo lavorato questa mezz'oretta con te,
grazie infinite veramente.
Un saluto anche a tutti gli amici agubini, ricordatevi di questa ragazza che insomma così importante, così fuoriera di quella felicità, che porti felicità, porti conoscenza, ma porti anche felicità a loro, insomma, no? È così. Veramente una bella cosa. Chi la volesse seguire su Instagram, ripetilo te perché io non ci riesco, chi volesse seguire anche per vedere cosa fai, Asante
Sara.
Ette Sara, sì,
sì, sì. Asante trattino basso Sara.
Va bene.
E seguite anche Amca Ollus.
Ecco, così almeno. E se volete dare il vostro contributo, cioè ci sono, insomma, voglio dire, no? Chissà se qualcuno gli prende l'idea.
Assolutamente.
Chissà.
Magari.
Magari, Volontari nel mondo ci tirano avanti il mondo su tante cose, sai, volontari, il mondo del volontariato. Grazie a Sara Staffaroni.
Grazie, Giuseppe,
docente,
grazie infinite.
Lo diciamo, di facoltà medicina e chirurgia, ma soprattutto anche ostetica senza frontiere. Mi piace questa
sempre
cosa. E prossima scrittrice di Ubuntu, ormai ce l'ha detto e lo possiamo dire. Ciao Sara, grazie.
Grazie, ciao a tutti e a tutte.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.